momento di ritrovare un amico ormai di questa trasmissione come Michele Paolucci. Ciao Michele.
Ciao ragazzi, buonasera, piacere di sentirvi di nuovo finalmente.
Tra l'altro, caro Michele, in una location, diciamo così, diversa rispetto al solito, perché ricordo ancora con grande piacere l'ultima volta facemmo il collegamento via Skype dalla macchina durante un, se non ricordo male, eri di ritorno dalla partita o stavi andando verso la sede della partita. Possiamo invece dire che stavolta sei tornato a casa.
Sì, questa volta finalmente un bel collegamento senza fuso orario da Civitanova Marche a casa. Sono rientrato in famiglia per festeggiare il Natale e le feste. Sono molto contento di parlarvi senza fuso orario e soprattutto sentendo il profumo del mare.
Senti Michele, però ritornando su quello che in questo momento hai lasciato momentaneamente in Canada, abbiamo raccontato ormai da mesi e mesi del tuo impegno non solo in campo ma anche fuori dal campo con il Manitoba. Lì la situazione ad oggi com'è, visto che ci hai sempre raccontato di un progetto in grande evoluzione, no?
Ovviamente in questo ultimo periodo siamo sempre stati condizionati un pochino dal discorso del Covid, che ahimè anche in questo momento ho letto proprio la notizia del campionato di Serie B, le giornate di fine dicembre cancellate. Diciamo che la situazione è un po' uguale ovunque, soprattutto per noi che giochiamo negli Stati Uniti, il fatto di varcare i confini degli States ci ha messo in difficoltà, quindi siamo sempre un pochino condizionati, ci sono delle restrizioni, però con tanta buona volontà, unendo proprio l'organizzazione canadese alla volontà, alla passione italiana, riusciamo a barcamenarci. Però sono stati anni difficili, però quest'anno dovremmo aver avuto la definitiva autorizzazione, quindi l'anno prossimo finalmente riusciremo a disputare la USL, il campionato americano a cui avremmo dovuto partecipare anche in passato, ma purtroppo appunto per via del Covid non abbiamo avuto la possibilità. Invece questa volta riusciremo e quindi inizieremo la pre-season agli inizi di marzo, per poi iniziare a maggio il campionato, sperando di fare una bella figura, ma soprattutto di quello che è il nostro obiettivo, di riuscire a far emergere nuovi e giovani talenti e dargli la possibilità e di entrare in un mercato come quello della MLS, ma soprattutto utilizzando anche proprio le nostre conoscenze, i nostri contatti, dargli la possibilità di muoversi anche in Europa, che è quello che noi vorremmo e che ci darebbe più soddisfazione.
Tra l'altro Michele, pensando proprio alla connessione che con te si fa facilmente tra il mondo nordamericano e il mondo italiano, nelle ultime settimane, ma in realtà negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è una connessione che proprio sta facendo la voce grossissima da un punto di vista di proprietà. Tu sei italiano, sei cresciuto in Italia e da un punto di vista, se vogliamo, anche da calciatore e anche dirigenziale, ti stai formando negli Stati Uniti. C'è, a tuo avviso, per questa tua capacità di avere appunto i due punti di vista, se vogliamo, all'interno della tua professionalità, c'è un elemento che vedi come ricorrente da un punto di vista di gestione dei nordamericani in Italia? Perché si ha la sensazione che arrivino americani e canadesi con grandi ovviamente possibilità economiche, con grandi progetti, ma che ci sia comunque anche da un punto di vista proprio di proprio managerialità una serie di scalini da fare.
Ma è il più grande scalino, che non coinvolge soltanto lo sport ma diciamo in generale, e che rende diversa l'Italia, ahimè, non direi sempre in maniera positiva, il resto del mondo, la burocrazia. In America, se hai la possibilità economica, hai un progetto e hai soprattutto delle potenzialità, ti viene data la possibilità di svilupparle e la burocrazia è molto più snella. In Italia purtroppo questo non è sempre possibile. Ora vediamo per esempio l'ultimo esempio, quello di Commisso, o vediamo anche Kraus, e anche c'è da dire però, e questo per io non sono di parte dell'una o dell'altra parte, certo, cerco di essere oggettivo, non sempre i soldi vuol dire fare le cose per bene, perché vediamo, ecco, per esempio l'esempio di Kraus, è arrivato a Parma con delle grandi intenzioni, così purtroppo primo anno è retrocesso, perché poi si paga un pochino lo scotto. Il campionato italiano vive di società che comunque anche sono nelle possibilità, magari anche con budget minori, di organizzarsi, di fare delle squadre competitive, e purtroppo si può, per chi viene da fuori, entrare in questo tipo di dinamiche, non è sempre semplice, e la Serie A è spietata, non ti dà tempo, non ti permette di fare errori, quindi purtroppo, o per fortuna, perché io sono per la meritocrazia, capita che società che magari potenzialmente siano più abbiano appunto possibilità maggiori rispetto a società più piccoline non sempre abbiano la meglio. Succede che l'esempio secondo me più bello degli ultimi anni del campionato italiano, una squadra come l'Atalanta che magari non ha a livello di fatturato le possibilità delle top italiane, e ha una squadra che di tutto rispetto ma sicuramente non ha la storia Milan, Napoli, Roma o altre realtà grandissime, o Juventus ovviamente o Lazio, quindi anche un bacino intenso di tifosi, con una società seria, organizzata bene, con un programma serio, riesca ad avere i conti in ordine e soprattutto coniughi a questo dei risultati sportivi meritati sul campo, e con merito partecipi non solo alla Champions League, ma anche rappresentandoci con grande orgoglio e facendo vedere che non sempre sono i denari che contano, ma è l'organizzazione e la lungimiranza nel fare le cose fatte bene. Quindi questo, se da una parte valorizza, dall'altra può essere uno step, diciamo uno scalino difficile per imprenditori che vengono qua e trovano nella burocrazia e soprattutto magari anche in una competitività del campionato che non si aspettano, e non riescono soprattutto all'inizio a competere o a fare quello che vorrebbero.
Michele, a proposito di sostenibilità, non posso non portarti da grande protagonista della storia del Catania alle vicende d'attualità proprio del club siciliano, perché se si è parlato in lungo e in largo della situazione anche normativa e federale che riguarda la Salernitana in Serie A, il Catania è stato dichiarato fallito, servono 600.000 euro entro il 2 gennaio per proseguire la stagione, quindi consentire la prosecuzione dell'esercizio provvisorio. Tu hai vissuto Catania in un momento d'oro, tu hai vissuto con il Catania la Serie A e sei rimasto molto legato a quella piazza. Ti chiedo che effetto ti fa vedere un destino che, comunque la si voglia vedere, è segnato. Poi si può salvare la stagione, come si dice in gergo, si può salvare il salvabile, ma nulla di più ad oggi.
È una tristezza grande, un dolore profondo vedere una realtà come quella di Catania, splendente, che negli anni d'oro era una società che era stata presa da un quasi fallimento nella Serie B con gli anni quando quella proprietà si era insediata, dagli anni di Caucci era stata ereditata una società, era diventata un fiore all'occhiello, un orgoglio a livello nazionale e per una terra come la Sicilia, che per mille motivi è una città come Catania alla quale sono e sarò per sempre legato, meritava e merita una soddisfazione vedere una società ridotta in questo stato, è un dispiacere. Io, i giocatori hanno cercato nel miglior modo possibile, hanno cercato e continueranno a farlo, perché ne sono sicuro, di onorare quella maglia gloriosa, soprattutto una città che vive la Sicilia più di altri posti in Italia, soprattutto in questo momento, una realtà così difficile, vedere una società come quella, tra l'altro venivano dal derby, sono contento per una vittoria bella, gente allo stadio, anche per questi ragazzi che comunque hanno sempre giocato in Serie C, vivere un'atmosfera del genere è qualcosa che ti resta, che ti può anche segnare una carriera. È solo una città come Catania, io ho detto a qualcuno di loro di godersele certe emozioni, anche quando io ero là nell'anno della C, che magari non incontravi campioni di Serie A, ma questi ragazzi giovani, quando loro vivono questa esperienza, quello a cui che consigliavo sempre è: godetevi questi tipi di emozioni, perché vi resteranno per sempre. Quindi una città come quella, con dei tifosi come quelli, che riescono a trasmettersi delle emozioni del genere, vedere una società così, ridotta così, è veramente prima di tutto non lo merita la città di Catania e i tifosi, ma io credo che non lo meriti proprio nessuno. A volte bisogna toccare il fondo per ripartire, è ovvio che fa male e non è retorica, è realtà, e purtroppo la domanda che forse noi ci dovremmo fare, e la dico un po' anche più dal punto di vista dirigenziale, è il motivo per il quale una realtà come Catania, con un centro sportivo del genere, quindi in una situazione del genere, non sia appetibile a dei grandi gruppi. Questo è qualcosa che mi fa pensare molto e ci dovrebbe far riflettere. Il caso Salernitana, il caso Catania, in generale è qualcosa che ci deve far suonare un campanello d'allarme, perché dall'estero di sicuro non ci facciamo una bella figura. E io, se dovessi venire a investire in Italia, vorrei avere, come, e in questo sono d'accordo con Comisso, bisogna vederci chiaro. Cioè, è impossibile vivere in un mondo dove ancora, anche in Serie A, non parliamo solo di campionati minori, non si sa se una squadra possa terminare la stagione o vengono concesse deroghe. La trasparenza, la chiarezza è qualcosa che secondo me attira i capitali stranieri.
Michele, visto che insomma tu sei stato anche alla Juventus, quindi hai giocato anche con Del Piero, per cui comunque hai vissuto momenti bellissimi della tua esperienza da calciatore, è giusto dire che al di là di come è finita la passata stagione della Juventus e come finirà questa, è finito un ciclo? Cioè che ora la Juve deve cominciare a pensare di rinnovare tutto?
Ma il discorso è che la realtà è che la Juventus negli ultimi 9, eccetto lo scorso anno dove Conte, e solo la mano di Conte, avrebbe potuto spezzare quell'egemonia, la Juventus ha fatto un qualcosa di straordinario. Vincere lo scudetto in Italia non è mai semplice, ne parla la storia, ce lo dice chiaramente. La Juve ha fatto un ciclo di 9 anni che è qualcosa di irripetibile. Sono un po' come quelle grandi carriere di quei grandi campioni, se vogliamo, sono qualcosa di irripetibile. Quei cicli magici che potevano essere del Milan di Sacchi o di Capello o della Juventus, magari di Lippi, quelle storie bellissime. La Juve è riuscita ad avere un predominio per 9 anni in cui, ricordiamoci, ha fatto anche 2 finali di Champions, è arrivata quindi anche quasi sul tetto d'Europa. Purtroppo quel periodo è finito. Tanti giocatori che magari noi consideriamo, perché poi il nostro problema in Italia è quello, che dopo un anno o due il giocatore non rende, lo diamo per bollito, ma gente come Higuain, gente come Matuidi, gente come Khedira, questa è gente che ha vinto ovunque ha giocato, che sia stato il Paris Saint Germain o Real Madrid, o ovunque abbiano, loro hanno sempre vinto, e questi campioni fanno la differenza. Purtroppo la Juventus ha perso tanti, o Barzagli per esempio, ora me ne viene in mente, certo, uno, Buffon, questa è gente che ha solo vinto in carriera, e un motivo c'è, non vinci mai per caso. Perdere questi tipi di campioni ti porta inevitabilmente a cambiare proprio tutto, e è normale che la Juventus in questo momento sia in una fase in cui c'è qualche giocatore che è rimasto, ma l'ossatura della squadra adesso sono i Chiesa, i De Ligt, sono i Locatelli appena arrivato, che comunque si è integrato bene nella Juventus, sono l'ossatura di questi ragazzi che devono costruire il futuro. E i Dybala, ormai Dybala non è, certo, è forse un po' il ponte, no? Tra quella vecchia generazione e la nuova. Sì. Esatto. Però in generale dico che la Juventus deve ricostruire partendo da questi giocatori che hanno ancora la fortuna di avere vicino gente come Bonucci e Chiellini o Cuadrado, questi giocatori che ti insegnano come vincere. Però è un processo in cui devi andare veloce, i ragazzi devono crescere velocemente e soprattutto devono iniziare a vincere, perché più vinci e più impari a vincere, e più vinci e più acquisisci quella mentalità che puoi trasmettere a quelli dopo di te. In questo momento della Juventus, dei ragazzi che hanno vinto davvero ne sono rimasti pochi, e quindi è normale che ci sia un gap da colmare, mentre dal mio punto di vista all'Inter è l'opposto. Adesso i giocatori hanno iniziato a vincere e iniziano a conoscere quella sensazione, quella mentalità acquisita con Conte, che Simone Inzaghi, seguendo le sue orme ma personalizzando il suo calcio con un gioco spettacolare, è riuscita a dare. Quindi è normale che adesso la Juventus, sotto quel punto di vista, sia indietro rispetto alle altre. Quindi ci sarà strada da fare, e sì, da una parte sono convinto che il ciclo sia quasi terminato e che la Juventus stia un pochino stentando, perché sta cambiando generazione, sta cambiando giocatore, quindi cambia anche mentalità, ma in un percorso di lunga durata, perché qua non guardiamo in una stagione o due, ma in un percorso, se vogliamo, di altri 10 anni, la Juventus sta mettendo le basi per il futuro, ma non sarà facile, perché la competizione è aumentata e l'Inter è una squadra solida, così come lo è il Milan.
Michele, nel salutarti, proprio chiudendo il cerchio con il ponte tra Nord America e Italia, Si continua a interrogarsi da un punto di vista anche proprio di campo su come rendere più appetibile il campionato italiano all'estero. Ora, senza entrare in temi federali, politici, di diritti televisivi, però ti chiedo, la Serie A in questo momento, dal punto di vista, dallo scranno dell'osservatore nordamericano, in cosa non riesce ad essere attrattiva come la Premier League? Perché si dice, con, a mio avviso, grande superficialità, e si riduce il tutto all'intensità, che è una parola contenitore, però al cui interno non si sa mai che cosa ci si debba mettere.
Ma io, guarda, secondo me al di là del discorso di intensità di campo, io, se dovessi farne un discorso d'esterno, iniziare con le strutture. Noi le partite le vediamo in televisione, le vediamo allo stadio. Certo. Ma voi avete mai... Io sono stato a San Siro proprio pochi giorni fa a vedere Milan-Napoli. È stata una bella esperienza. San Siro è uno stadio stupendo, storico, in cui ho avuto la fortuna di giocare e anche di segnare. E vi dico che vedere una partita a San Siro è un bello spettacolo. Possiamo dire, bellissimo anzi, possiamo dirlo di tutti gli altri stadi italiani.
Assolutamente
no. Vedetevi una partita di Premier League, sia dagli spalti, sia in televisione. C'è qualcosa di diverso. Quindi noi abbiamo stadi che sono ormai fatiscenti. È normale che il rinnovamento degli stadi, poi so che Gravina parla di una candidatura ipotetica dell'Italia, agli europei, se non sbaglio, del 2028, bisogna fare le strutture. La struttura è il primo tassello, da lì poi aumentano anche la fedibilità, sicuramente i ricavi per i club, sicuramente tutta una serie di situazioni favorevoli sia per il club ma per lo spettatore, perché alla fine chi guarda una partita è lo spettatore, che sia da casa o allo stadio, e tu lo devi far bene. E secondo me questo è il più grande gap che l'Italia deve colmare, perché i nostri stadi, se vogliamo, storici, quello che vi pare, ma non sono all'altezza sia di standard e sicurezza, ma anche a livello estetico, comodità o qualunque altra cosa degli altri stadi. Io non dico che devono essere tutti come lo stadio dello Zenit, dove fuori fa meno 14 e dentro con l'aria condizionata
mezzo maniche, sì.
però diciamo che anche a livello estetico e anche a livello di comodità ci deve essere quel gap che deve essere colmato, iniziando dagli stadi, poi possiamo ragionare su tutto il resto. Ma secondo me la vera prima lacuna, cioè dell'intensità, quello che volete, è lo stadio. Una struttura diversa è qualcosa che attira e lo spettatore e l'investitore.
Michele, un grande abbraccio e buone feste, ci sentiamo presto.
Un abbraccio a voi, sempre un piacere, buon anno, buon Natale e tante belle cose. Ciao ragazzi.
Ciao Michele, grazie davvero. Un abbraccio.